Dottor Rondanelli, lei è medico?
Sì.
Specializzato in che cosa?
Anatomia patologica.
Anche specializzazione in medicina legale?
No.
Lei nel 1980 dove era in servizio?
All'ospedale di Crotone.
Con quale funzione?
Primario di anatomia patologica.
In precedenza era stato in altri ospedali?
Sì, l'ospedale di l'ultima, prima di Crotone.
Era prima di Crotone.
Era a Reggio Emilia, sì.
Con quale sempre?
Di Reggio Emilia.
Sempre nel settore di anatomia patologica.
La mia carriera si svolta in anatomia patologica.
A Crotone da quanto tempo era?
Dal gennaio 79.
Sì. Lei, nella sua pregressa esperienza, qui parliamo sempre fino all'80 ovviamente, non quella successiva, a parte il caso in esame, ha avuto modo di svolgere per l'autorità giudiziaria l'attività di perito medico legale?
Sì, sì. Qualche caso a Reggio Emilia, più frequentemente a Crotone.
Dove è arrivato nel 79?
Gennaio 79. 79. Più frequentemente a Crotone, dove appunto svolgevo per incarico appunto della procura funzioni anche di medico legale.
Quindi ha effettuato anche autopsie per l'autorità giudiziaria, anche esumazioni?
Anche?
Esumazioni?
Sì, sì.
Dunque, lei fu nominato perito dalla procura di Crotone per la questione del pilota rinvenuto sul MIG?
Sì.
Da solo o con altri?
Assieme al professor Zurlo, che era primario della medicina dell'ospedale di Crotone.
In un settore specializzato, medicina generale?
Medicina generale.
Che specializzazione aveva il professor Zurlo?
Zurlo ne aveva varie, medicina interna, cardiologia, ne aveva varie.
Se non sbaglio, purtroppo è deceduto il professor Zurlo.
Ho perso i contatti da un... lei... L'ultima volta l'ho sentito per una questione...
Lei non risulta, non
a luglio,
sia deceduto.
Poco prima di luglio.
Lei ricorda, mi rendo conto che passati gli anni non è facile fare sforzo a memoria, però come venne contattato per l'affidamento di questo incarico?
Dunque, da quello che ricordo che...
Rispetto al giorno in cui si svolse l'attività, quanto tempo prima venne contattato?
Ma venne contattato la mattina stessa, perché dovetti preparare, se mi ricordo bene, perché mi contattò il sostituto procuratore Brancaccio.
Sì.
E onestamente non mi ricordo se fui avvertito la sera di preparare per il giorno dopo l'autopsia o fu un mattino presto, perché li usava convocare anche a notte tempo quando c'era necessità.
Comunque ricorda come raggiungeste Castelsilano?
Sì, raggiungemmo con una macchina d'ufficio della procura, c'ero io, il professor Zurlo, c'era anche il dottor Brancaccio.
Vi fu dea, abbiamo qui il verbale della profezia che poi le mostrerò. Volevo chiederle se a parte i quesiti posti furono anche illustrate oralmente le finalità dell'atto, finalità a cui era destinato l'atto che eravate chiamati a compiere.
No, mi fu chiesto di eseguire un'autopsia dettagliata,
sì.
Ovviamente tenendo conto, esaminando le condizioni della salma, quanto era rimasto della salma, anche in relazione al momento della morte, poter relazionare le condizioni al momento della morte.
La mia domanda forse non è espressa bene, volevo chiedere però se le fu chiesto di fare una vera e propria autopsia o un esame più ristretto, mirato, cioè
no.
Certi accertamenti più specifici.
No. Fu chiesto di fare un'autopsia, infatti fatta completa su tutto.
Le chiedo per questo, perché lei della deposizione resa alla commissione stragi 26 luglio 89,
sì.
La presente, quando
sì.
Fu inserito in Parlamento in pratica,
sì, sì.
Dice nella trascrizione a computer all'inizio della pagina terza, certa riga. Più che una vera e propria autopsia si trattava di fare una ricognizione del cadavere. Tanto è vero che non ci fu detto di prelevare gli organi.
Sì.
Cosa volerebbe dire questo?
Normalmente, come prassi, l'autopsia si fa normalmente quando c'è una morte o naturale o accidentale, ma comunque in cui la salma è integra. Ecco, e si fa, ovviamente bisogna procedere all'esame di tutte, in quelle condizioni invece quando c'è un forte traumatismo, così si fa immediatamente quella che si chiama ricognizione del cadavere, per descriverne le condizioni macroscopiche con cui si trova. Ecco, ovviamente man mano che si avanza, se ci sono le condizioni per poter esaminare organi interni, già in evidenza si fa in quella sede, altrimenti poi dopo si procede ad eseguire un controllo, un esame anche degli organi interni non evidenziati dai traumatismi.
Com'è, ricorda quali erano le condizioni ambientali in cui effettuaste questo esame?
Non c'era una vera sala
autopsia. Seduto dove fu fatta?
Fu fatta in una saletta adibita a questo presso il cimitero di Castelsilano, e le condizioni di lavoro erano estremamente precarie perché non c'erano le strumentazioni neanche igieniche per eseguire questo, ma c'ero abituato, mi era successo di farlo anche in condizioni peggiori giù in Calabria. E niente, era...
Perché se può essere più preciso, cioè che cosa mancava?
Mancava l'acqua corrente al tavolo, ecco, mancavano tutti quei piccoli accorgimenti di igiene e di norme di sicurezza che vengono attuate in sede di sala autoptica.
Il locale di che dimensioni era?
Il locale era stato un 4x4.
Insomma. Ricorda se usaste o meno qualcosa per proteggervi?
Sì, io uso sempre una mascherina. Queste condizioni, è una norma di tutela abbastanza abitudinaria di noi tutti.
Mascherine?
Mascherine di tipo chirurgico, di quelle di carta filtrante.
Si ricorda anche chi era presente a questo atto, sia dentro che fuori?
Fuori mi è difficile perché c'era molta...
Cioè, chi li accompagnò, insomma, al cimitero?
Mi sembra di ricordare che ci fosse il responsabile locale dei carabinieri.
Sì.
E poi c'erano altre persone che conosceva il dottor Brancaccio che mi guidava, diciamo, in questa cosa, e quindi di quelli che rimasero fuori non so, ecco, potevano elencare, ecco. E dentro c'ero io, ovviamente, il professor Zurlo, e poi si alternavano, entrando e uscendo c'erano due carabinieri. Stavano un po' sulla porta,
si ricorda se erano in borghese o in divisa?
Uno mi sembra di ricordare in divisa, ecco, io mi ricordo è labile perché mi concentrai molto su questa salma che non era in condizioni molto...
Si ricorda se era presente l'ufficiale sanitario del posto?
No, io mi ricordo di averlo incontrato dopo, successivamente a operazioni finite, lo incontrai perché andammo poi in paese a prendere un caffè, finito tutto, insomma, prima di ripartire per il Crotone. E so che me lo presentarono perché io non lo conoscevo.
Cioè, non lo vide nel cimitero?
Al momento no, lì non lo vide, anche caso ci fosse c'erano parecchie persone lì.
Ricorda se iniziaste subito le operazioni o se dovesse aspettare?
Aspettiamo poco tempo, mi sembra forse circa una mezz'oretta di tempo che affrontassero il tutto.
Ma ricorda queste altre persone che c'erano, con che mezzi vennero?
No, non so.
Perché sempre nella deposizione della commissione stragi, mi pare pagina 8 se ricordo bene, lei fa riferimento a un mezzo con cui arrivarono delle persone.
Sì, ecco, adesso mi sta mirando la domanda per cui focalizzo meglio. Forse lì ho fatto riferimento a un elicottero, che per quei posti era abbastanza per quegli anni era abbastanza inusuale, per cui ci colpì, ecco, questo aspetto.
Si ricorda chi vende
questo
elicottero?
Questo no, perché ero già in fase di preparazione del materiale con cui dovevo fare l'autopsia, quindi...
Nel corso dell'autopsia furono fatte fotografie?
Sì, furono fatte da queste persone, che erano state qualificate come carabinieri, e io avevo chiesto se fosse stato utile, io in genere quando ho fatto altre autopsie anche ai medico legali ho sempre prodotto documentazione di tipo fotografico, avvalendomi anche dell'opera di un tecnico che mi accompagnava. In questo caso appunto chiesi se era necessario, avessi dovuto fare questo, mi disse che c'era già chi avrebbe provveduto a farle su mia indicazione cosa dovevano fotografare.
Ma questi carabinieri che fecero la fotografia erano in borghese o in divisa?
Quello che faceva fotografia era in borghese, questo lo ricordo.
Ma potevi individuare di quale arma, di quale forza fosse?
Mi fu detto che era un carabiniere.
C'era un carabiniere che lei non conosceva?
No.
Che non aveva neanche conosciuto in precedenza,
no,
della sua pregressa attività.
No.
Queste fotografie ebbe poi modo di vederle?
No.
E le macchine fotografiche, per quel che lei possa sapere, di che tipo erano?
Delle reflex normali.
Sì. Non erano o non erano anche Polaroid?
No, non mi sembra fosse. No, sì. No, era una macchina unica.
Voi, un'altra domanda dimenticavo, oltre a voi c'era anche qualche personale ausiliario vostro?
Io avevo un tecnico con me che però non intervenne nell'autopsia.
Come si chiamava, si ricorda?
Lino Serra.
In che senso non intervenne? Perché come esperienza generale sappiamo il tecnico aiuta in genere a fare le operazioni più materiali, no?
Questo nelle autopsie normali ci sono, sì, dei compiti particolari che appunto svolge il tecnico, sì. In questo caso feci invece tutto da solo, proprio per un po' per le condizioni del cadavere, sì, le situazioni ambientali, la situazione generale mi consigliò di fare tutto da solo, anche non c'era bisogno di particolare.
Restò presente comunque?
Ma restò, fu un momento dentro, ma prevalentemente restò fuori.
Lei o il suo collega prendeste appunti durante l'operazione autoptica,
no,
in senso stretto?
No.
Generalmente come vostra prassi in operazioni del genere c'è quella di prendere appunti? Che sicuramente il verbale materialmente è possibile.
Se c'è possibilità, ecco, logistica, si può dettare appunti a qualcuno, sì, che può aiutare, altrimenti con mia prassi io come finisco mi apparto e scrivo quello che devo ricordare o che mi interessa, ecco, annotare in maniera particolare.
Questa circostanza, il verbale, quando fu redatto?
Il verbale fu redatto al rientro da Castelsilano nel mio studio in ospedale.
Ospedale di Cortona?
Di Cortona.
Quanto tempo dopo più o meno?
Fu fatto dalla fine dell'autopsia un paio d'ore dopo, un'ora e mezza dopo.
Sì. Quindi lei come lo redatte? In base a che cosa? Non avendo preso appunti?
Era talmente recente l'esecuzione della cosa che mi ricordavo, ecco.
Ora, col consenso della Corte, vorrei mostrare al teste proprio l'originale del verbale che trovasi nel fascicolo della Procura di Crotone, pagine 18 e seguenti. Lo guardi pure con calma, poi devo fare qualche domanda. ...18, 19 e 20, se non sbaglio. Guardi pure con calma.
Sì. Ho letto.
Quindi riconosce anche la sua firma?
Sì, 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 sì.
Lei noterà che nel verbale ci sono alcune correzioni a penna.
Sì.
Innanzitutto, se quelle sono di grafia sua o di altri?
No, no. Furono corrette alla rilettura, sono errori proprio di battitura, ecco.
Che... Sì, non esattamente, ancora ne parliamo, ma quello in primis che mi interessava sapere se sono perché sono correzioni fatte a penna, se sono fatte da lei?
No, questa non è la mia grafia nelle correzioni.
Quindi hai idea di chi le abbia poste?
Non ho capito.
Hai idea di chi abbia poste queste?
Ma, se ricordo bene fu il... adesso non so che convento d'ufficio avesse, ero uno l'addetto della procura che materialmente scrisse queste
la macchina,
sì.
Secondo un impiegato della procura,
che scrisse questo, e rileggendola si accorgeva degli errori lì.
Sì, perché vede, alcuni sono, a mio giudizio, chiari errori proprio materiali ortografici, però ci sono due modifiche che non sono degli errori ortografici, quindi dico subito.
Dica.
È scritto in uno dove si parla di stato di decomposizione, avanzato diventa avanzatissimo.
Questo sì.
E dove si parla di vermi, c'è la correzione in larve. Ricordo di questa modifica.
Sto cercando le larve che non vedo. Avanzatissimo l'ho trovato. No, non vedo la correzione che lei dice di vermi in larve. Qua su in alto.
Un angolo in alto, sì, vista, sì. A ricordo di queste modifiche.
No, queste due no. Queste due correzioni non ricordo di averle.
Nonostante lei ha firmato comunque questo verbale prima o dopo queste modifiche?
Le correzioni di battitura, come vede, queste mi ricordo che furono in rilettura fatte, ma non ricordo, perché avrei dovuto dirlo io di cambiare una terminologia di questo tipo, non ricordo di averlo suggerito io di cambiare questi termini. Non so.
Le nota che in questo verbale c'è già la risposta, no? E c'è lo schema tipico dell'affidamento di perizia del vecchio codice, si indica il luogo dove avviene, l'affidamento dei quesiti, c'è poi la descrizione delle operazioni e poi c'è subito la risposta ai quesiti.
Sì.
Ora parte il caso della proprio ricognizione cadaverica vera e propria, però nella sua esperienza generale, in caso di un'autopsia, lei si riservava o meno?
Sì, ma qui devo dire che fu tutto atipico.
Rispondo alla prima domanda, cioè in genere si riservava,
sì, in genere sì, mi riservavo.
Si pigliava un termine, cioè.
Non solo per stenderla, perché qui invece mi fu chiesto di stenderla subito, ma anche perché normalmente si procede, ho sempre proceduto a prelievi di parte del cadavere per esami microscopici.
Sì.
In questo caso invece fu una procedura anomala rispetto alla prassi normale per vari motivi. Primo perché mi fu chiesto di stenderla subito, visto che c'erano delle urgenze.
Chi le chiese di stenderla subito?
E la procura.
Il sostituto.
Primo. Secondo, ci fu anche un fatto che si intercalò tra l'esecuzione dell'autopsia e la stesura di questo, che fu una specie di, fra virgolette, diciamo, intervista telefonica che mi era stata preannunciata dal procuratore, sostituto procuratore, da Roma, da ambiente ministeriale, e mi preannunciò che mi avrebbero chiamato, e da lì a poco fui chiamato nel mio studio,
a Crotone,
e mi furono poste una serie di domande a esplicazione di quanto avevo fatto, con una serie anche di quesiti che poco attinevano al caso. Ecco.
Può essere più specifico? per indicare quale quesito che non atteneva al caso.
Quello più eclatante era, dall'altra parte evidentemente era qualcuno che aveva uno schema con cui fare le domande, era se era possibile evidenziare lo stato psicofisico del pilota al momento o prima subito prima della caduta, cosa evidentemente che non ha niente a che fare con una medicina legale di questo tipo. Ecco, fu fatto questo, poi dopo subito dopo, dato che furono molte, era un questionario abbastanza lungo, che sembrava predeterminato perché c'erano queste domande, poi dopo questo, con l'addetto della procura, ci mettemmo a stendere il verbale.
Ma questa persona con cui lei parlò al telefono, si qualificò?
No, mi fu annunciato appunto dal sostituto che era in arrivo questa telefonata e che dovevo...
Prego,
che mi sarebbero stati posti una serie di quesiti, visto l'urgenza e il problema che aveva altre caratteristiche al di fuori della medicina legale, ecco, che se potevo rispondere a questi quesiti mi venivano posti.
Ma il dottor Brancaccio disse però a questa persona chi è... No, meno che funzioni svolgeva.
Disse che era un funzionario ministeriale.
Perché nella deposizione resa al PM di Crotone il 2 agosto 88, siamo nelle prime righe, dottor Brancaccio mi avvertì che avrei ricevuto la telefonata da parte di un ufficiale, di quale arma.
Ecco,
funzionario è qualcosa di più ampio che l'ufficiale.
Sì, forse fu improprio io in quella occasione. Disse che appunto, forse il termine ufficiale lo adoperò, però precisò che era del ministero.
Senza qualificare che ministero fosse. Grosso modo quanto durò questa telefonata?
Può il pubblico ministero illustrare l'atto al quale ha fatto riferimento?
Sì, procura di Crotone.
Quindi non è un atto di questo procedimento?
È stato acquisito.
Ed è un atto di un procedimento connesso?
Di un procedimento connesso dalla procura di Crotone.
Nell'ambito del quale il signor Zurlo non è stato indagato?
No,
era testimone.
Era la riapertura in qualche modo della richiesta di archiviazione.
Scusi, Crotone... lei sta utilizzando gli atti del procedimento numero, cioè il procedimento che si conclude con una sentenza istruttoria.
Posso dire, volume decimo, fascicolo 2, pagina 82 della nostra.
Sì, ma noi vorremmo sapere anche.
Il processo praticamente qui fu riaperto, ma non è che la istruttoria.
Il processo nel quale viene indagato per falso per soppressione il segretario del procuratore della Repubblica di Crotone.
Sì, credo sia quello.
Accusato di aver soppresso un atto depositato dal signor Rondanelli. Questo vorremmo sapere.
Comunque un atto che abbiamo noi già...
Non so, Presidente, però pure quel verbale che l'altra volta il pubblico ministero ha chiesto venisse esaminato, era agli atti, ma poi non è stato utilizzato. Quindi vorremmo sapere di quale procedimento si tratta.
È quello.
E chiedevamo questo, la Corte ha acquisito anche la sentenza del giudice istruttore di Crotone?
È in atti, sì,
è in atti.
L'ho detto, il giudice Tagliano. Il decreto? Dell'archiviazione?
Sì, chiedo scusa, il decreto in data 6-3-89.
Questo è tutto, sì. Se lo vuole esaminare, è ufficiale giudice. Sì, è tutto il fascicolo...
Queste sono le acquisizioni. Vuole un momento di pausa? Posso continuare? Quindi le stavo chiedendo più o meno quanto durò questa telefonata? Grosso modo.
Quarto d'ora, 20 minuti.
Quindi poi dopo stendesse il verbale. Era presente anche il professor Zurlo della stesura del verbale?
Sì, sette lì, poi si allontanò un attimo, poi tornò in finale.
Cioè, nella dettatura del verbale, chi la fece? Due.
Io.
Fu lei che ha detto. Sì. E poi questa il verbale che abbiamo visto, che è ancora sotto gli occhi, scritto e poi sottoscritto, a chi fu consegnato?
Lo portò in procura il segretario.
Sì, non lo portò lei, lo lasciò il segretario.
Sì.
Più o meno a che ora si era fatta, grosso modo?
Eravamo già verso le due.
Sì. Successivamente a questa redazione del verbale, ci fu qualche ulteriore sviluppo da parte sua?
Sì, sì, perché poi nel pomeriggio, rientrando appunto nel pomeriggio, mi vidi col professor Giurlo e commentammo, come penso fosse naturale, quanto era successo la mattina, ci sembrò che la descrizione delle condizioni generali della salma non fossero, vista anche la fretta con cui si era dovuto stendere, non fossero sufficientemente chiare.
Sì.
E allora decidemmo di fare una precisazione, un allegato alla perizia, che stendemmo per appunto fare un'ulteriore precisazione.
Il contenuto di questa precisazione qual era?
Precisava le condizioni di degenerazione dei tessuti che avevamo esaminato, onde fosse più chiaro lo stato appunto di decomposizione della salma.
Sì, ma in questa, diciamo, su quel supplemento...
Sì, era una paginetta.
Sì. Per quello che riguardava le conclusioni a cui eravate arrivate rispetto alla prima, cioè la risposta al quesito,
sì,
c'era qualche modifica?
No, non è che non modificavano sostanzialmente nulla di quanto era stato scritto qui. Precisavano meglio lo stato di decomposizione e traevano appunto una conclusione, nel senso che quelle condizioni corrispondono ad una certa ad un certo processo di decomposizione. Ecco, quindi le caratteristiche portano a un processo di decomposizione di tipo colliquativo che hanno ovviamente dei tempi per essere
vorrei
realizzati.
Fosse più preciso rispetto alla risposta al quesito sull'epoca della morte, che voi nella prima,
sì,
cioè nella relazione che abbiamo agli atti, mi pare è posta in 5 giorni, ci fu una modifica,
sì,
o quantomeno un dubbio,
sì, in questo senso sì, perché nella prima stesura, alla risposta noi abbiamo risposto che anamnesticamente la morte si fa risalire, cioè noi ci era stato consegnato una salma dicendo che era morto circa 5 giorni prima.
Anamnesticamente, chiedo scusa la parola, che vorrebbe dire in
vorrebbe
questo
dire
caso?
Che è dal racconto che dei fatti che ci vengono comunicati, come avviene sempre, ecco, c'è una quando si fa qualunque tipo di autopsia si deve essere documentati dai fatti che notoriamente o che si conoscono hanno portato alla morte, poi c'è la verifica autopsica. Ecco, noi
ora invece in questo supplemento voi a che conclusioni o ipotesi di conclusioni per derivare?
Noi avevamo l'ipotesi che quello stato colliquativo che avevamo visto e le condizioni di certi organi potevano collocare la data di morte ad almeno 15 giorni prima.
Questo lei ha già accennato, mi pare, comunque può ripeterlo, di quanto si componeva questa relazione supplementare?
La seconda parte,
sì.
Ma se ricordo bene, era una pagina e poche righe di una seconda parte.
Sì. Come venne redatta?
A penna,
o a macchina?
No, a macchina, battuta a macchina, la scrissi io a macchina.
Dove?
Sempre nello studio, del mio
e
studio.
Quando?
Nel pomeriggio, però dato che era tardi, la portai in procura il mattino subito dopo.
La portò lei personalmente?
Sì.
Negli uffici della procura
di Crotone.
Quindi di Crotone.
Sì.
Ma ricorda chi la consegnò?
Materialmente, ecco, quando arrivai in procura, ricordo che, come succede spesso in uffici all'inizio di attività, perché andai subito, c'era sia il segretario, c'era anche altre impiegate, ma mi sembra di ricordare che la consegnai al segretario.
Solo. Quindi, se ricordo bene, era comunque battuta a macchina,
sì,
questo,
sì,
Regolamento di relazione.
Sempre con la stessa carattere, che era la stessa macchina.
Fece copia di questa supplemento? No. Come mai non fece copia di queste relazioni?
Errore fondamentale.
Perché nella sua prassi generale lei fa copie delle,
sì,
relazioni autoptiche.
In genere sì, normalmente sì.
E della prima ne aveva fatta copia?
No, perché fu stesa questa è l'originale, fu acquisito dal segretario, che dice che poi se ne avessi avuto bisogno avrebbe fatto fare copie, ma non ebbi copie io. Infatti io non ho documentazione di tutti gli atti.
Quali sono comunque, a parte poi vediamo il problema di questa relazione successiva, comunque quali furono gli elementi sul piano tecnico sulla base dei quali lei, il professor Giurlo, ritenesse di fare questa modifica?
Fondamentalmente le condizioni di degenerazione dei cosiddetti tessuti molli, che sono i primi a risentire, a parte alcuni organi come può essere il pancreas o la milza, ecco, che degenerano molto rapidamente il corpo. Ecco. Particolare che colpì fu che tanto ci era stato chiesto di fare un prelievo per ottenere le impronte digitali. Quando andai sulle mani per fare questo atto, bastò toccare che tutta la cute si sfilò come un guanto, proprio perché tutti i tessuti molli al di sotto del piano cutaneo, che era come in carta pecorito, disidratato, ecco, erano totalmente colliquati, per cui non aderiva più il piano cutaneo e i tessuti sottostanti, che ormai non esistevano più, e si sfilò. Ecco, io consegnai questa specie di guanto cutaneo come reperto, proprio perché potessero lavorarci in maniera migliore che un piccolo tassello.
Sul cadavere, al momento ovviamente della autopsia, c'erano o no larve?
Sì, c'erano larve nei tessuti appunto molli sottocutanei e anche all'interno della cavità addominale.
Ricorda grosso modo il colore o le dimensioni?
È un po' difficile, ecco, erano larve biancastre, ecco, dimensioni di 7-8 mm, non erano.
Lei è a conoscenza della distinzione tra larve di prima, seconda e terza generazione?
Non da tecnico, ecco, una cosa.
Senta, lei era a conoscenza comunque che al momento della autopsia, le faccio come domanda senza darla come presupposto, era a conoscenza quando ha fatto l'autopsia se in precedenza vi fosse stata una prima ricognizione?
Sì, me lo avevano detto, che era stato fatto una ricognizione da parte del medico di Castelsilano e che aveva precisato.
Lei ebbe modo di vederla questo verbale?
No, me lo dissero.
Lei chiese di poterlo vedere?
No, non me lo dissero mentre io mi preparavo.
Essendo venuto qualche giorno prima, era qualcosa che poteva dare degli elementi di valutazione,
no,
pur nei limiti.
Da quanto mi dice non era stato fatto una descrizione dettagliata, disse tanto che era stato precisato che le condizioni facevano risalire la morte a.
Successivamente al deposito poi di questa supplemento di relazione in procura, successe qualche altra cosa di significativo o no?
In che senso? Se mi precisi meglio, perché poi per fissare i ricordi, ecco.
Cioè, ebbe modo di parlare con altri di questa vicenda?
Beh, della vicenda se ne parlò.
No, non parlo ovviamente in seguito. Voglio dire, nei giorni immediatamente successivi, se ebbe modo o meno di parlare con altri.
Niente, ci fu uno scambio di idee sia con Brancaccio che con il comandante Zolia dei Carabinieri, perché ci si vedeva abbastanza frequentemente, così si commentò il fatto, non certamente l'autopsia. Poi ci fu.
Cioè, ma un momento, questo scambio di idee con il comandante Zolia, con Brancaccio, quando avviene?
Avviene nei. Adesso non so pensare se è stato il giorno dopo, ci si incontrava occasionalmente, non è che ci fu un incontro per commentare.
Sì, ma lei parlò con il dottor Brancaccio del supplemento di consulenza, di perizia?
No, non mi ricordo se ne parlai in maniera specifica, però anche perché davo per scontato che avendo portato in procura lui l'avesse acquisito lui.
Grazie. Ecco, perché lei sul punto fu sentito dalla commissione stragi,
sì.
Mi pare dovrebbe essere pagina 10, se sbaglio la pagina chiedo scusa, ma siamo intorno a lì, lei a domanda di uno dei commissari dice non ho mai più parlato col dottor, non ho brancaccio di quel documento perché dopo due giorni si seppe che la parete era stata trasmessa a Roma.
Sì, dopo non se ne parlò più perché non ne sapevamo più niente. Ma
chi gli disse che la pratica era andata a Roma?
Questo non sono quelle cose che si sanno, si viene a sapere che è stato rimandato da Roma, ecco, non proprio in maniera precisa chi l'ha detto non lo so dire.
Senta, comunque, a parte questo discorso, seppur generico, si capisce bene che lei fece col capitano Zolia o con dottor Brancaccio, nei giorni, ripeto, immediatamente successivi, ci furono altri che le parlarono di questa questione?
Sì, non so datarlo però in questo momento perché non ho avuto appunti, non ho avuto niente. Fu un giorno, adesso appunto la data non sono in grado di precisarla, mi fu chiesto di recarmi in sede del comando dei carabinieri perché c'era una persona che mi voleva parlare. La stessa cosa fu chiesta al professor Zurlo.
Sì.
Mi sembra di ricordare che Zurlo andò prima di me perché io avevo un impegno nel pomeriggio io andai appunto al comando dei carabinieri, nello studio, mi ricevette all'ingresso del suo studio il comandante Zolia.
Sì.
Mi fece accomodare, lui si assentò, lui non dove incontrai una persona di cui ho un vago ricordo perché fu una cosa rapidissima, mi ricordo che era vestito di chiaro, questo
sì.
Non, che mi disse,
quindi era una persona in borghese.
Che mi chiese semplicemente se quanto avevo ero convinto di tutto quanto avevo scritto nella perizia che avevo stilato. E perché lui diceva che ci poteva essere una contraddizione nel fatto che al momento del ritrovamento della salma sulle montagne erano state eseguite delle fotografie in Polaroid, mi fu precisato questo dato, che evidenziavano sangue fresco, quindi non poteva corrispondere alla descrizione che io avevo fatto.
Prego.
Io veramente semplicemente risposi che quanto avevo scritto io lo confermavo e la cosa si chiuse lì, ecco.
Ma ho capito bene, le mostrò o no delle fotografie?
Sì, aveva ricordo c'erano delle polaroid che io poi non esaminai neanche dettagliatamente perché mi parevano una cosa poco documentabile, ecco, poco chiara.
Se può dire, grosso modo, quanto dura questo colloquio?
Pochi minuti.
Sì, se può puntualizzare meglio il contenuto delle le domande le faceva quel signore o lei?
Ma non furono domande, fu così un intercalare discorsivo.
Sì.
Presentazione. Lei
l'ha chiamato, no?
Sì, ma non evidentemente per essere esilato, interrogato.
Diciamo così. Sì, ma ecco. Come introdusse il discorso che lei ricorda?
No, introdusse, i ricordi sono ecco, molto sfumati, mi sembra ricordare appunto che disse semplicemente quanto era stato scritto era un dato di fatto di cui ero convinto.
Quanto era stato scritto, con che riferimento a che cosa?
Alle condizioni della salma.
Ma si parlò di quale delle due scritture?
No, questo no.
Cioè, si parlò di l'epoca di morte da parte di questo signore?
No, semplicemente dicendo appunto che quanto avevo scritto poteva essere contraddetto, poteva non combaciare con una documentazione invece che diceva che c'era sangue fresco al momento del recupero.
Cioè, documentazione attinente al momento del recupero
del della sangue.
Cioè, il signore sosteneva che quelle foto
erano attinenti al momento del recupero della sangue.
E quindi contrastavano con le sue affermazioni, questo è il succo della sostanza. Un'ultima domanda sul punto. Questo invito, diciamo, a questo colloquio, ora non ricordo bene, per esempio, da chi parte gli era venuto? Da parte di chi, dei carabinieri?
Sì, da parte dei carabinieri, adesso non ricordo se fu il comandante Zolì in persona, ma non mi sembra fosse qualcuno che ha detto, il comandante mi ha incaricato di, ecco, questo.
Lei dove era quando?
Ero nel mio studio, sempre nell'ospedale, ci vivevo.
Più o meno che distanza c'è tra lo studio e la caserma dei carabinieri?
Sono 700-800 metri.
E tra l'ospedale e la procura? E allora?
Un po' meno, perché
erano tutti molto vicini, sì. Del resto Crotone non
sì,
era una grandissima città.
Piccola.
Un momento solo, credo che era adesso terminato, però faccio solo un controllo. Allo Stato, Presidente, nessun'altra domanda.
Sì.
Se può riprendere il verbale.
Sì, allora, la parte civile?
Sì, alcune domande. Dottore, senta, vorrei che precisasse alcuni punti. Allora, ha detto che per questo appuntamento con il signore venuto da fuori, con cui ha parlato, di cui ha riferito adesso, la telefonata per fissare l'appuntamento per dirle di passare dalla caserma, chi la fece? Le chiedo un supplemento di memoria.
Come ho risposto poco fa, non ricordo se da chi fu fatta, mi sembra di ricordare, ecco, con benefici mentali, perché 21 anni incidono anche sulle mie facoltà mentali, di ricordare che fosse qualcuno che mi invitava a nome del il comandante, mi ha detto di ecco, fosse un intermediario.
Perché in realtà, durante l'interrogatorio da lei svolto l'1391, lei dice che la persona che chiamò era il capitano Inzolia.
Non lo so precisare in questo momento.
Vabbè. Senta, un'altra domanda. Lei poi quando andò in caserma lo incontrò in Zolia?
Sì, come ho detto, lo incontrai nel. C'era un piccolo corridoino che saltiamo di sopra che immetteva al suo studio, lo incontrai sulla porta che lui mi veniva incontro.
Ah, ecco, sì. Lei sempre nello stesso interrogatorio riferisce, lo avevo incrociato nel corridoio prima di entrare nella stanza.
Sì, c'è un piccolo corridoio di 3 metri che metteva dal pianerottolo alla sua stanza.
Senta, proprio non riesce a quantificare anche, diciamo, così, quanti giorni dopo il supplemento di tariffa, se 1, 2, 10...
Non glielo so quantificare, è proprio un buco di memoria, di data, che non ho né appuntato né...
Perché lei, sempre durante lo stesso interrogatorio, parla di 1 o 2 giorni dopo.
Fu poco tempo dopo, pochissimo tempo dopo. Però, ecco, adesso, in questo momento, rispetto al 91, in cui farei ricordare, okay, c'erano 2, 3 giorni o 4, ecco, non ne lo so dire.
Ho capito. Senta, un'altra cosa. Nel verbale che avete redatto successivamente all'autopsia, e il pubblico ministero prima le faceva notare che vi era stata una correzione fra la parola vermi e la parola larve. e lei, se non sbaglio, era scritto vermi e poi invece è stato corretto con larve.
Sì.
Lei ha detto che questa correzione non è stata opera sua, né che lei ha indicato a qualcuno di operare questa correzione, se non sbaglio.
Sì, la correzione subito alla riga prima della pagina precedente dove accentua la stato di decomposizione, quello sicuramente non l'ho introdotto io, ecco, perché era un accentuare un aggettivo in maniera esagerata che non è nel linguaggio corrente. Quello delle larve e in vermi o larve non mi sembra di averlo corretto io proprio.
Non l'ha corretto lei, però oggi ci ha parlato di larve.
Larve. Se si vermi è corretto, la mette larve.
Quindi diciamo, se le chiedo, se pur non ha operato lei questa correzione, diciamo, per quanto ricorda, il termine corretto era larve o vermi?
Il termine corretto è larve.
Larve. Senta, ci ha detto che nel supplemento di perizia si indicava quale giorno del decesso, almeno lei ci ha parlato di, ho scritto testualmente la frase, almeno 15 giorni prima. Ecco, questo almeno cosa vuol dire? Che diciamo c'è un arco di tempo,
sì.
Ecco, l'oscillazione minima è 15 giorni, quella massima?
E dipende da tanti fattori, dalle condizioni in cui sono in cui è venuto.
Ovviamente io le chiedo di ricordare le condizioni del cadavere, quindi rispetto a quell'episodio.
Sì. Cioè, ecco, in queste situazioni noi si riesce sempre a dire, si fa sempre un discorso, come dire, in negativo, non si può mai fissare.
Certo, ecco.
Si dice che per succedere un fatto ci voglia almeno tot tempo, che poi può essere un pochino più allungato rispetto a quel livello minimo di tempo, e questo dipende da fattori personali dell'individuo, da come sono avvenuti i fatti, dalle condizioni climatiche, da tante cose.
Ecco, io insisto su questo punto, che secondo me è importante. Allora sicuramente penso non possiamo dire che quel cadavere fosse, quella persona fosse morta 5 anni prima,
no.
Giusto? Ecco. Non, penso anche 2 anni prima. Ecco, può in negativo farci lo stesso discorso? Dice, almeno 15 giorni prima, sicuramente non era morto 5 anni prima, 2 anni prima, un anno prima, quanto?
Un po' tecnicamente credo che un anatomopatologo che si è occupato di macchine legali in tante
situazioni. Supposizione, non mi sembra che il test abbia già detto qualcosa in relazione all'almeno.
Siccome no? Ha detto almeno 15 giorni prima, dicendo che quello è il tempo minimo. Io volevo sapere se si poteva quantificare.
Se può indicare un almeno, diciamo, riferito al momento iniziale.
Se può, se questo le sembra, diciamo, possibile, se lei lo ritiene possibile.
Non è possibile.
Ecco, allora, benissimo, esatto. Non essendo, diciamo, esperto in materia, le avevo chiesto. Senta, lei ha parlato di questa autopsia e ha detto precedentemente che prima ha detto qui fu tutto atipico, poi lo ha interrotto il pubblico ministero, io avevo segnato questa sua frase, poi ha parlato di diverse anomalie. Ecco, io vorrei...
Anomalie procedurali.
Certo. Io vorrei che ritornasse su queste anomalie procedurali e mi spiego meglio. Lei ha detto che le chiesero di fare in fretta.
Sì.
Ecco, le spiegarono il perché doveva essere fatto in fretta?
Beh, più che spiegare, si intende appunto che essendo un discorso che interessava organi superiori, procura di ministeri romani, si trattava probabilmente di una salma di un non italiano, ecco, c'era tutta una serie di necessità procedurali per aver acquisito il più presto possibile tutti gli atti in riferimento all'autopsia.
Ho capito, ma voglio dire, un'ora in più non avrebbe, penso...
No, ma un'ora in più...
O 2 ore in più non...
No, ma questo non è che fu vincolato, cioè non mi fu, non, rispetto alla normalità delle procedure non mi fu dato, in genere si piglia 30 giorni o 60 giorni per depositare le perizie, ecco, in questo caso questo non esisteva, ma non era il problema di un'ora in più, un'ora in meno, noi scendendo, e questo facilitava l'iter di tutta la cosa, ecco, scendendo c'era a disposizione del segretario, si era messo a disposizione del segretario della procura per stilare, per stendere, quindi, però non ci fu la fretta di un'ora in più, un'ora in meno, ecco.
Senta, ci ha detto che poi fu accompagnato all'ospedale civile dove sì. Ebbe la telefonata con una non meglio precisata persona che chiamava dal ministero, un funzionario del ministero, lei ci ha detto. E questa persona lei ha riferito che le ha fatto domande diciamo che non avevano molto valore tecnico-scientifico. Ecco, io vorrei che lei... e poi ci ha detto... che quella diciamo più evidente, diciamo la domanda più strana che lei ricorda, ci ha parlato di domande circa lo stato psicofisico del pilota. Io vorrei che lei fosse più preciso, cioè cosa le chiese questa persona?
C'era tutta una serie di domande che erano, sono attinenti alla normale esecuzione di un'autopsia di natura medico-legale. Quindi le condizioni della salma, se ci sono lesioni traumatiche, se ci sono lesioni lesive da oggetti contundenti o da proiettili, ecco, tutta una serie di domande attinenti. Poi dopo, come si può leggere in certi manuali di operatività medico-legale, ecco, in cui si dice tenere conto di queste cose, mi è sembrato che si sconfinasse, si continuasse la lettura di quesiti che non erano specifici per il caso in esame.
Perfetto.
Assolutamente.
Io le chiedo nuovamente, mi può dire in merito a questo punto, cioè sullo stato psicofisico del pilota, cosa le chiese espressamente?
Ah, niente, erano proprio domande secche.
Cioè?
Può il perito precisare lo stato psicofisico del deceduto al momento del...
Ho capito. Ricorda altre domande che sconfinavano?
No. Anche perché man mano che venivo dicevo questa no, insomma, laddove potevo rispondevo.
Per il momento nessun'altra domanda.
Poi, allora abbiamo. Parte civile Italia, c'è? Domande? Nessuno. Allora, difesa Mirillo. Credo che sia testo diretto del...
Posso iniziare io, Presidente?
No, sì, siccome il...
Faccio io in sostituzione dell'Avvocato Nani.
Ah, va bene, va bene.
Sentiamo...
Buongiorno. Prego.
Professor Andanelli. Lei ricorda con chi parlò per primo di questo suo allegato alla perizia?
Per primo con che senso?
Le spiego, no? Lei dice... 23 luglio redigo una perizia, il giorno dopo Melius Repertensa ritiene di dover depositare, di dover redigere e depositare
la sera stessa ritiene.
La stessa e il pomeriggio stesso.
La stessa nel pomeriggio stesso, ma la predisposta e la consegnò quando?
Il mattino dopo subito.
Ricorda, lei ha detto prima di averla battuta lei.
Sì.
Ma questo è un ricordo che ha, perché lei a suo tempo, quando è stato ascoltato a Crotone, dichiarò che non ricordava esattamente se fu lei a battere a macchina la perizia o se questo supplemento, che però prima ha chiamato allegato.
Sì, allegato supplemento, non so se ho usato un termine improprio.
Sono due cose diverse.
Mi concedo un'ignoranza dei termini strettamente legali, ecco, per me era... una precisazione, quindi se questo può essere un termine accettabile, una precisazione a cose già dette nel primo...
Una precisazione che lei prima ha chiamato allegato, mi sbaglio.
Può essere.
E allora continuo a chiedere, lei con chi parlò per la prima volta di questo allegato. Lei ha detto di averlo depositato, diciamo, e di non aver detto nulla al magistrato, nonostante l'abbia incontrato poi nei giorni successivi e abbia parlato di questa vicenda. Ma comunque, lei dice, non ne ha parlato con il magistrato. Non ne ha parlato, mi è parso di capire, neppure con Ingiolia.
No, con Ingiolia no. Ingiolia no.
No. Non ne ha parlato, mi è parso di capire, neppure con quella persona che incontrò.
No.
Lei poco fa
no.
Parlava di questi incontri.
No, non ho parlato specificatamente di quei documenti, no.
E con chi ne ha parlato?
Col professor Zurlo, perché l'abbiamo fatta.
D'accordo. Sera. Ma dopo?
Dopo non.
Dopo passano 3 mesi, 6 mesi, 1 anno.
Specificatamente parlato di questo aggiuntivo, chiamiamolo così, non ne ho parlato con specificatamente con qualcuno.
Lei sta dicendo
poi ne parlai
in
quando
quel frangente, in quei giorni, in quelle settimane, lei non ne parlò con nessuno.
Io ne ho parlato successivamente quando sono stato convocato a Roma dai giudici che si occupavano del procedimento, della vicenda. In quella sede ne parlai, ovviamente.
Perché lei non ne parlò prima con nessun altro, prima di essere convocato dal magistrato.
Ma non ebbi occasione di parlare specificatamente di...
Non ne parlò con i giornalisti.
Questo no. Io credo di aver evitato sempre...
La prima volta che lei ne risente parlare è il giorno in cui viene convocato a Roma dal magistrato.
Non è che ne risento parlare, sono io che ho parlato con il giudice... di tutto, come abbiamo fatto adesso, la ricostruzione di quanto io ho scritto e di quanto io ho depositato. Ma io con i giornalisti su questa vicenda ho sempre evitato, proprio anche consiglio di amici legali, di parlare o di rilasciare dichiarazione o di rilasciare interviste. E sono stato pressato notevolmente per farlo.
Ma lei è stato ascoltato per la prima volta dal giudice quando? Ricorda? Che anno?
Le date non lo so. Le date non me le ricordo, perché si sono succeduti.
Ricorda se fu ascoltato per la prima volta dal dottor Bucarelli?
Sì.
O dal dottor Triore?
No, prima Bucarelli.
Fu ascoltato dal dottor Bucarelli nel 1986?
Può essere, sì, ero già... infatti non ero più a Crotone, mi ero già trasferito.
E quella fu la prima volta che lei parlò
in maniera ufficiale,
in maniera ufficiale, sì. Di questo allegato.
Sì.
Senta, il magistrato le chiese anche di consegnare questo allegato?
Sì, in quella sede Bucarelli?
Sì.
No.
Non le disse nulla?
No.
Non le disse che quell'allegato non era in atti, quella supplemento non era
non
in atti?
No, in quella sede non furono fatti commenti su queste cose.
Senta, lei poi in seguito ha saputo come si venne a conoscenza dell'esistenza di questo allegato in questa indagine?
Come fu venuto a conoscenza? No, io ho sempre precisato che c'era questo allegato, ma che non so poi come fosse stato poi acquisito o ritrovato, che mi fu detto che non si trovava, questo mi fu detto.
Non le fu mai detto che i legali di parte civile inviarono al giudice che stava svolgendo delle indagini dei documenti?
No.
Contenenti degli atti nei quali si parlava?
No, io fui convocato di nuovo a Crotone dal giudice...
Se ne sa qual è la domanda che vorrei farle, ma non ho il coraggio di fargliela. Su questi documenti fatti acquisire, fatti pervenire dalla parte civile e via dicendo, si parla della fotocopia del promemoria in allegato alla perizia autoptica. Cioè lo stesso termine che ha utilizzato lei prima nel parlare di questa memoria.
Sì.
Lei ricorda se quindi predispose soltanto un allegato alla memoria? Faccio riferimento a pagina 4094 dell'ordinanza, signor giudice, signori della Corte.
Mi sembra che il nostro disquisire si, diventi di semantica, perché non so se è un termine.
No, ma
per quanto
scusi, no, volevo capire una cosa, scusi avvocato. Discutiamo. No, lei fa riferimento a un termine che ha usato il giudice istruttore redigendo l'ordinanza,
no,
oppure
no,
a un termine
no,
che risulta da un...
Presidente, dalla pagina 4094
sì.
Trovo scritto che nella lettera che la parte civile ha inviato al giudice istruttore, eccetera, sono inseriti dei documenti, normalmente l'ordinanza è molto precisa e puntuale, e nel penultimo capoverso, al numero 2, trovo scritto 2, punto trattino, la fotocopia del promemoria in allegato alla perizia autopsica del corpo. E cioè, mi sembra di capire, e non ci si può non, diciamo, adeguare a questa interpretazione, il documento che viene, arriva in busta anonima alla parte civile che ha cura di farla pervenire al giudice istruttore, è una fotocopia del promemoria in allegato alla perizia. Ecco perché mi permetto di insistere per chiedere al professor Rondanelli se lui ricorda se quando predispose quell'atto predispose una memoria suppletiva oppure soltanto un promemoria in allegato. Come intitolò quel foglio lei?
Come lo intitolai? Non lo ricordo.
Non lo ricordo.
No. Tra l'altro, come intitolai non mi ricordo. Però, ecco, se vogliamo disquisire sul termine allegato
le disquisizioni le farà la Corte. Lei deve soltanto fornire i chiarimenti che è in grado di fornire.
Esatto.
Quindi lei non si ricorda neppure come intitolò quel documento.
No, non mi ricordo se lo intitolai allegato.
Non è in grado di dirci né se quel documento venne da lei intitolato memoria suppletiva, né se venne da lei intitolato allegato alla perizia autopsica del...
No, normalmente quando mi è capitato altre volte, anche a richiesta di fare, io in genere li titolo memoria suppletiva. Però, ecco, nel caso specifico non ricordo come...
Aspetta, ma lei normalmente quando redigeva una memoria suppletiva lo faceva presente al magistrato? Cioè, io magistrato le do un incarico.
Sì.
Le chiedo, professore, per cortesia mi faccia questa autopsia. Lei, scrupoloso, redige la sua perizia, me la consegna, d'accordo? Dopodiché lei ritiene sia necessario predisporne una memoria suppletiva, che casomai sarebbe una perizia suppletiva. Comunque, chiamiamola come vogliamo. Mm. Lei la redige, ne parla al magistrato. Cioè viene da me a dire, dottor Brancaccio, scusi, io l'altro giorno le ho dato quel foglietto di carta, però mi sembra che di essermi sbagliato, no? Aspetti un attimo, le faccio avere un altro appunto, le faccio avere un allegato, le faccio avere un promemoria. No, lei lascia.
Sì, in questo caso non ne parlai, anche per il Brancaccio, quel giorno che
però
non c'era.
Però normalmente lo faceva.
Soprattutto non mi è mai capitato in questi termini, in queste forme. Mi è capitato di fare cose aggiuntive quando ho eseguito indagini microscopiche di altra tecnologia che mi prolungavano molto nel tempo quanto avevo già invece depositato. Quindi era un completamento di tecnologia, non in questi termini.
Cioè a lei non è mai capitato nell'arco della sua, oserei dire, trentennale, quarantennale carriera di predisporre un'autopsia e poi di cambiare idea?
No.
Non è mai capitato? No. Questa fu l'unica volta, è stata l'unica
può essere,
volta...
Può essere, dico subito, può essere successo. Mi ricordo un caso in un'autopsia medico-legale, un atto morto, ecco, che io precisassi, cambiassi la prima descrizione a seguito di ulteriori esami che avevo fatto, che precisavano diversamente l'impressione, quello non è un cambiare.
Questo non è.
Un cambiare.
Invece mi pare di capire che in questo caso lei proprio cambiò idea.
No.
Presidente.
Voglio ribadire che io non ho cambiato idea. Io ho semplicemente precisato meglio un concetto che mi pareva sfumato, e pareva sfumato sia a me che al professor Zullo, che controfirmò quel foglio. Era perfettamente d'accordo.
Qua arriviamo al concetto che per lei è sfumato. Lei dice di aver ritenuto di poter indicare, di poter dire che la morte risaliva 5 giorni prima sulla base di dati anamnetici. Scusi, ci spiega come lei, cosa intende lei,
ecco,
per anamnetico? Cerchiamo
di non invertire la successione dei termini.
Le leggo la frase, sì. Scusi, lei scrive nella sua perizia, anamneticamente si può far risalire la morte a 5 giorni fa, e cioè a venerdì 18/7/1980. E la causa della morte è verosimilmente da attribuire alle gravi lesioni traumatiche riportate, ovviamente poi, dal pilota al momento dell'incidente. Scusi, mi pare che non si presti ad interpretazione. Lei nella sua prima perizia scrive che la persona sulla quale ha effettuato la sua autopsia è morta il 18 luglio del 1980.
No, assolutamente no. Io dico che anamneticamente, per i dati che mi sono state, le informazioni che mi sono state fornite, la morte viene fatta risalire a quella data.
Ma mi scusi.
Lei mi può dire che io non
lei
ho in quel momento detto quando è morto.
Professor Rondanelli, poi arriveremo. Intanto ci faccio capire, mi scusi se la interrompo esattamente. Lei scrive, è la causa della morte verosimilmente da attribuire alle gravi lesioni traumatiche riportate.
Che bacco.
E scusi, il magistrato le chiede, le fa effettuare un'autopsia. Lei effettua l'autopsia, dopodiché nel redigere l'autopsia le ritiene di poter indicare la data della morte sulla base di cosa? Di quali elementi?
Ma infatti io non ho dichiarato la data della morte. Ho detto che i dati anamnetici raccolti fanno risalire la morte a quella data. Poi ho fatto una descrizione della condizione della
sala. Cosa intende per dati anamnetici?
Quello che mi è stato riferito dal sostituto procuratore, da tutti quelli che mi hanno informato e incaricato di fare l'autopsia.
Che vuol dire che se chiunque, se una qualsiasi delle persone che quel giorno si trovavano là, le avesse detto che quella persona era deceduta il 18 luglio del 1978... Lei avrebbe scritto nella sua perizia, effettuata dopo aver eseguito un'autopsia sul cadavere, che anamnesticamente risultava deceduta il 18 luglio del 1978.
Sì, anamnesticamente non sono io, eh? Bisogna precisare una cosa. Quando parlo di anamnesticamente, non sono io perito che fisso quella data. Sono dati anamnesici raccolti e consegnatimi e fornitimi. Tant'è vero che la mia descrizione, ecco perché è nato il supplemento, perché la mia descrizione delle condizioni della salma mi ponevano in condizione di dire un certo termine diverso. Allora ecco da cosa nasceva la necessità di precisare meglio le condizioni di degenerazione della salma e dire, ecco, a quel punto sì, che la morte poteva essere fissata almeno, ecco, in quel momento sì che, anche se non è una data precisa, non è un'ora, entro in un parere mio di datazione di morte. Ma prima sono dati che mi sono stati forniti, mi hanno detto che l'hanno trovato e che mi fu detto che c'erano testimoni che avevano visto cadere l'aereo, ma io questo non l'ho visto, non posso essere fare mie dei certi dati.
Però lei non ritenne comunque necessario far presente che quella data risalente a 5 giorni prima poteva anche non essere esatta, quella indicazione che le era stata data.
Infatti questo mi costrinse, mi consigliò di fare la precisazione successiva.
La precisazione successiva. Senta, come fa lei ad affermare che la causa della morte è verosimilmente da attribuire alle gravi lesioni traumatiche riportate?
Beh, basta aver esaminato le condizioni, il tipo di lesioni che aveva la salma. Assolutamente incompatibili, erano lesioni traumatiche, assolutamente incompatibili con una sopravvivenza anche minima.
Quindi lei ebbe modo di esaminare il cadavere?
Sì, signore.
Ebbe modo quindi di acquisire anche degli elementi sulla base di questo esame?
In che senso elementi?
Degli elementi che le consentirono di dire che la causa della morte era verosimilmente da attribuire alle gravi lesioni traumatiche riportate.
Li ho descritti in perizia, i traumatismi che c'erano.
Senta, infatti lei poi aggiunge anche: non esistono elementi che possono indurre a ipotizzare una morte precedente alla caduta dell'aereo. Che vuol dire?
Sì, dico subito, perché ha visto che nella descrizione delle lesioni io ho proceduto, ho cercato di esaminare anche le condizioni del cuore.
Professore, scusi, se può rispondere alla mia domanda. Perché lei aggiunge, non volevo interrompere, forse mi ero espresso male. Lei scrive, primo, anamneticamente, poi dice, non esistono elementi che possono indurre a ipotizzare una morte precedente alla caduta dell'aereo.
Perché mi era stato chiesto di...
Sì, glielo rileggo perché forse non sono stato chiaro.
Sta rispondendo, non ce lo facciamo
rispondere. Stava rispondendo, prego.
Dato che si era stata così ipotizzata una possibile così, danno diciamo, vitale al soggetto che avesse indotto quello a precipitare, in questi casi si esaminano due organi fondamentalmente, uno è il cervello e uno è il cuore. In terza battuta, ma lì ipotetica, si fanno un esame dettagliato dei vasi polmonari, che è l'altra causa, un'embolia polmonare, è l'altra terza causa più frequente che possa causare. In quella situazione il cervello non era esaminabile perché praticamente inesistente. Il cuore aveva già subito tali degenerazioni che non era possibile esplorare in maniera precisa e fine tutto il decorso delle arterie coronarie. Però non c'erano, macroscopicamente, a livello del muscolo cardiaco, non c'erano lesioni che potessero far pensare ad una area infartuale, di degenerazione infartuale. Ecco perché allo stato di quella salma non era possibile ipotizzare un danno precedente, una lesione mortale precedente alla caduta. Che poi la caduta, con tutti i traumatismi che aveva provocato e che ho descritto, sia più che sufficiente a causare una morte, questo è più che evidente.
Ma scusi, lei poco fa ha detto che nel corso di quell'incontro le venne chiesto se la morte poteva essere precedente all'impatto. E lei ci ha detto anche che ritenne quella richiesta di chiarimenti da parte di quella persona che incontrò qualche giorno dopo, come del tutto, ora ho anche annotato la sua espressione, fuori luogo.
Cioè, no, questa era una telefonata, però.
La telefonata e poi ha detto che la stessa cosa, se posso sbagliarmi.
Sì, cioè, è leggermente diverso.
Si può dire allora, era o non era fuori luogo che qualcuno le chiedesse se per caso la causa della morte poteva essere una causa diversa da quella che si poteva?
Non mi fu chiesto questo. Non mi fu chiesto. Non mi fu chiesto se la causa di morte fosse diversa, mi fu detto semplicemente che poteva esserci un contrasto fra la datazione così distante di almeno 15 giorni rispetto a reperto di sangue fresco al momento del recupero della salma. Questo non c'entra con, non è una questione di causa di morte.
E scusi, lei di fronte a questa obiezione non ritenne opportuno dire subito al suo interlocutore, guarda, pure io ho avuto un dubbio così amletico. Talmente amletico che la portò a redigere una memoria suppletiva che poi sia memoria o che sia allegato, che lei consegnò al procuratore il giorno dopo aver depositato la sua perizia.
C'è supposizione, Presidente. Cioè, stiamo parlando di due diverse fasi. Il test ha chiarito che il dubbio circa il motivo della morte gli fu paventato al cimitero durante l'autopsia. Invece il dubbio che non coincidesse la morte reale con quel supplemento di perizia fatta dal professore gli fu invece paventato 2 giorni, non so quanti giorni dopo, che lui aveva depositato il supplemento di perizia. Quindi non confondiamo, diciamo, le due riunioni in cui gli vennero prospettate due cose diverse. Ha già chiarito il 7, una gli fu prospettata al cimitero, un'altra giorni dopo alla caserma dei carabinieri, da due persone immagino diverse.
Mi sembra corretto,
ma ieri c'è la verbalizzazione. Lei prima ci ha detto che quando incontrò quella persona vestita di bianco non gli parlò del supplemento di perizia.
Del problema?
Del suo supplemento di perizia, no. Non gliene parlò.
No.
Quella persona le stava parlando, la stava ponendo di fronte a quel dubbio amletico che aveva portato lei a redigere un supplemento di perizia. Lei non gliene parlò, ci sta dicendo.
No, perché io quando firmo un documento...
Ci sono le registrazioni in altro.
Sì, ma io quando firmo un documento sono convinto di quello che firmo.
Allora era convinto anche quando ha firmato quel documento nel quale dinanzi al procuratore di Crotone non è stato in grado di dire a chi aveva consegnato quel supplemento?
Avvocato, le domande per cortesia con tono...
Chiedo scusa. Con tono molto pacato. Io vorrei sapere, lei doveva verificare attraverso la sua autopsia se per caso... quella persona, quel cadavere, poteva essere deceduto prima dell'impatto?
Se dovevo farlo, non ho capito.
Sì, ha capito.
Rientra nelle ipotesi.